Sabato 26 novembre 1994, presso casa di preghiera.
Versetto 26. 8 giorni dopo.
Anche queste parole superbe di Tommaso, che Tommaso ha detto, erano da vedere come misericordia di Dio, perché doveva mettere fuori, esteriorizzare qualcosa che era dentro, perché quello che si dice che è già sempre conseguenza di un errore interno, no? E adesso
Tommaso non era morto né risorto.
Sì, allora morto. Quando noi non siamo né morti né risorti, diciamo di essere sempre delle parole superbe.
Parla Dio
parla sempre sbagliato se non tiene presente Dio. Ma adesso mi fa venire a vedere fare un'altra domanda.
Bocciola, perché qui non si sente.
Sì. Se allora parla Dio.
Come?
Parla Dio, perché non siamo ancora morti e risorti. Ma se uno non è ancora morto, ma è orientato a Dio, non è ancora risorto, però è sulla strada, sul cammino, perché non è che uno incomincia il cammino quando è già morto e risorto. Il cammino lo cominci quando Dio ti fa arrivare.
La condizione per incominciare il cammino è quello di morire noi stessi. Chi vuole venire dietro di me lo mette come premessa. Chi vuole venire dietro di me rinneghi se stesso. Quindi non siamo alla fine del cammino,
no.
All'inizio del cammino.
All'inizio del cammino, no? È una
questione di giustizia.
Questione di giustizia, sì. La giustizia essenziale che non siamo noi che dobbiamo stare al centro, ma è Dio al centro. Però non è detto che noi moriamo definitivamente,
no,
questo che volevo dire.
No, un'altra cosa.
Quindi fin tanto che non siamo morti proprio completamente al nostro Dio, ogni tanto escono fuori queste parole superbe se non teniamo presente Dio, il fine. E adesso questi 8 giorni, Gesù viene, loro sono di nuovo dentro.
No, 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 siamo 8 giorni. Fermati gli 8 giorni.
E basta, lì? Allora?
Ah, sì, ti basta.
8 giorni dopo. I tempi sono di Dio, Dio
sono finita.
Sì, i tempi sono di Dio e quando vede che il seme è pronto per la maturazione, lui ritorna tradizionale. Ed era il tempo necessario per prendere coscienza.
Di che cosa?
E dello sbaglio che aveva fatto, cioè della sua mancanza di fede, perché lì per lì lui è stato dominato, diciamo, dal suo io, si è offeso, perché avrà detto perché tutti gli altri non ha messo, allora sembrava di avergli fatto un torto. E invece in quel tempo avrà avuto molto tempo di ripensarci sopra e magari di capire qualcosa di più.
Sandra.
Una volta il cammino si misurava il tempo, no? 8 giorni di cammino.
8 giorni con le sue parole superbe. Perché quando si dice una parola superba, quella non ci lascia. Quella ce la portiamo dietro. Che vuol dire che Tommaso è stato con 8 giorni con le sue parole superbe.
Fermo. Fermo.
Fermo, capisci? Perché quelle ti torturano, eh? Ogni parola che diciamo che abbia come iniziativa il presente io, e quella diventa un inferno per noi, ci tortura.
Ma mi chiedevo il significato degli 8, perché Dio, Cristo dice distruggete questo tempio, io 3 giorni lo ricostruirò. Ricevete lo Spirito Santo, poi lo diciamo 50 giorni dopo. Questo numero di giorni, perché in Dio c'è tutto. Tutto c'è un significato, è un significato che si può vedere o è irrilevante questo perché 8?
Tutto ha un significato, effettivamente.
Perché 8? Perché noi
8 è fatto di 7 più 1.
7 più la partecipazione della creatura, 7 è la vita eterna e l'1
è bene.
Ma questi 8 giorni, no? Dopo che si è detto una parola superba, hai detto questo tormento, no? Che macina. Però poi è il Signore che interviene.
Sì, ma quando è intervenuto il Signore, lui ormai era
purificato,
morto e risorto.
Ecco, ma questo mi chiedevo, cos'è che mi fa morire dopo che ho sbagliato?
Ma Tommaso era un apostolo, eh? Erano anni che era con Gesù. Quindi può dire una parola sbagliata, ma quello si confronta, capisci? quindi 8 giorni prende consapevolezza, quindi preparato. Infatti quando viene lui non mette più, non vuole mettere la mano nelle ferite di Gesù, non vuole, crolla, vuol dire che lui a questo punto qui è risorto,
Perché prima quando lui ha detto
prima pretendeva, qui non pretende più, anche se Gesù lo invita, lui non fa, crolla. Fino a dire che gli 8 giorni ne ha fatto maturare quello che non è maturo. Quasi dire che non basta che Cristo muoia, bisogna che noi moriamo, capiamo la lezione. E allora quei 8 giorni sono per ognuno di noi, capisci?
Lui quando ha detto se non vedo non tocco non credo, non ha pensato, visto per noi, no? Quando si risponde
così. Ha parlato lì io, perché lì era ferito. Lì io fa i confronti. Lui, tu vinci, non so, una lotteria straordinaria, gli altri vanno a confronti con te, poi è stato io. Qui si va sempre quando si è nel pensiero di Dio.
Sì, ma poi in tutto, né? Perché un altro
tutto,
è una cosa
tutto.
Che io non ho.
Certo.
E poi, essendo che lui era apostolo che è stato con Gesù, allora questo l'ha portato a pensare.
Certo. Cioè lui è stato con. Perché le parole non ti abbandonano mai. Noi diciamo la parola detta, ma la parola detta, capisci, è una parola che si incarna, capisci? E tu te la porti con te e ti determina tutto. Quindi, quando tu dici una parola superba, una parola di ambizione, per Dio, te la accorgi che quella, capisci, ti gira, Perché le nostre parole o sono giustificate in Dio, o altre ti girano e ti tormentano. Noi non possiamo liberarci, non siamo padroni. Quindi, ho detto quella parola, adesso la dimentico, non puoi dimenticarla. Se la parola ha bisogno di una giustificazione, vedrai che non è giustificata, capisci, ti tormenta, gira, attorno a te.
Eppure si dicono tante parole nel pensiero del
Dio. Vedo quello che succede.
Però quando c'è già una certa.
Che le parole ti portano in pace in quanto partono da Dio e ritornano in Dio, sono giustificate in Dio.
Sì, sì.
8 giorni era anche il periodo necessario per ricevere la circoncisione. Siamo sempre in quel periodo necessario per impegnarsi lì. Avete detto molto il periodo necessario per morire.
Per risorgere.
Il tempo per noi è da parte di Dio questo scopo di farci capire qualcosa, farci maturare.
Facci maturare, farci assorbire le nostre parole stupide, sciocche, nel gran cielo di Dio, capisci? Cioè, farle diventare eterne, capisci? Abbiamo bisogno di una visione eterna. Noi ci ricordiamo in quanto vediamo le cose in senso eterno, le cose transitorie ci lasciano inquieti, capisci?
Sì, questi 8 giorni sono 8 giorni di assenza di Dio, perché si matura nell'assenza. Dio prende le sue distanze perché le parole rimbombano, rintronano dentro di noi, no? Quelle che abbiamo detto. E possiamo ritrovarci, trovare nell'assenza, possiamo ripensare, ecco. Se lui fosse presente, noi godremo della sua presenza e non capiremo niente degli sbagli fatti, delle parole dette. Ecco, invece lui fa aspettare 8 giorni, 8 giorni di silenzio. Quindi questo è per noi anche, che tutte le volte che facciamo qualcosa non secondo Dio, il fatto di non percepire più la presenza di Dio è un invito a riportare in Dio quello che ci ha fatto dire, no? Ecco, perché per capire qualcosa.
I suoi discepoli erano di nuovo rinchiusi e Tommaso era con loro. Gesù venne mentre le porte erano chiuse e fermatosi in mezzo disse: pace a voi. Nino?
Intanto quel di nuovo in casa mi fa pensare all'uscio che tu chiudi per rimanere in contemplazione di quello che tu stai vedendo, provando, sentendo da parte di Dio, e confermato poi ancora da passato attraverso le porte chiuse, no? E poi dice che si ferma in mezzo a loro e ripete quel pace a voi. È un pace a voi però che comprende anche Tommaso questa
certo,
volta.
Certo. Sì, infatti Tommaso a un certo punto era già morto e risorto. Franca.
Gesù quando viene qui in mezzo, dice in mezzo a loro, no? Questo saluto, pace a voi. L'avevamo visto l'altra volta quando prima di dare, dice pace a voi, poi ha detto su di loro lo spirito e anche l'interesse. Hai detto che questo saluto di pace è per dire che Gesù quando arriva fa capire che illumina, no?
Perché ha perdonato.
Che ha perdonato, ecco, fa capire che ha perdonato. Quindi è qui che tu hai detto che lui era già morto e risorto, però non è a queste parole, a questo saluto di Gesù che riceve la luce per, e riconosce che è perdonato, e vede che è perdonato, si sente perdonato. Questo Gesù non parla, noi Dio non parla, noi non capiamo. La luce è la parola. Lui era stato in silenzio,
in 8 giorni. Quegli 8 giorni Gesù ha parlato e come?
Ha parlato.
Hai voglia.
Quindi adesso questo passo.
Gesù ha detto, dopo 8 giorni, Tommaso si trova morto e risorto. Morto al Tommaso di prima, risorto con Gesù. E Gesù lo approva dicendo pace.
Ah, ecco, è una conferma questo che Gesù, ecco, una conferma. Sì, perché prima pensavo, le parole superbe.
Sono 8 giorni, cioè si matura lentamente, capisci?
Sì.
8 giorni possono essere anche 80 anni.
Le parole superbe, eccetera, che sono dette nel pensiero del nostro io. Però se, visto che Dio, tutto misericordia di Dio, che ci fa esteriorizzare il veleno che abbiamo dentro, perché è conseguenza di un errore quello che viene fuori. Però le parole restano superbe, perché sono dette nel pensiero di Dio, anche se è misericordia di Dio.
Misericordia di Dio vuol dire che Lui opera per salvarci, tutte le cose fa per salvarci, quindi se ci fa dire parole superbe, ce le fa dire per salvarci.
Ecco, le parole restano sempre superbe perché sono dette dal pensiero del nostro io, però la misericordia di Dio sta in questo, che ce le fa mettere fuori perché dentro c'è il male.
C'è tutto il perfetto, o ci fermiamo?
Cosa?
Fino alla fine è perfetto.
Cosa vuol dire fino alla fine?
No, fino a
perché
non ho fatto attenzione.
Fine?
Sì, il Signore aspetta che noi ritorniamo a casa, quel luogo di accoglienza, e a Tommaso l'occasione è proprio di scoprire la presenza del Signore. E poi ci porta la pace e ci annuncia con questo dono, perché con la pace nel cuore noi possiamo accogliere meglio la sua parola. E il fatto poi di porte chiuse mi dice che il Signore quando vuole entrare, anche se noi non siamo capaci di aprire la porta, si apre lo stesso e si ferma in mezzo a noi.
Anche nei sepolcri. Anche nei sepolcri, non ci sono difficoltà.
E apparentemente le scene come prima, ma non è come prima.
Non è come prima. Non è come prima. Perché dopo la morte e la risurrezione di Cristo bisogna entrare tutti in questa morte, in questa risurrezione. Ci sono questi tempi
diversi per ognuno,
diversi per ognuno, cui si matura
e calma. Gli altri aspettano, no, quindi ti vedono
calma.
Gesù venne dentro le porte, erano chiuse, questa nostra, cioè questa porta chiusa. Cioè se noi riusciamo per grazia di Dio a chiudere questa porta, cioè quando vuoi pregare entra in tua stanza, chiudi la porta, Gesù Cristo è in mezzo a noi, cioè al centro. Ecco che lo rivediamo sia dall'inizio, al versetto 19, cioè il primo giorno della settimana, Gesù
bene e stando in mezzo a loro, cioè quando queste porte riusciamo a lasciare fuori il mondo.
Fuori il mondo, perché oggi come oggi tu corri il rischio di chiudere la porta e di trovare la televisione in casa.
No, ma intendevo. No. E poi vedevo questo, sempre al versetto 19, quando lui è venuto la prima volta, era il primo giorno della settimana, e poi questi 8 giorni dopo, cioè i discepoli, io ho sentito una cassetta 88 che si parlava del significato della pace, che significa armonia. Allora, Gesù, perché, non me lo ricordo più, se detto, perché ribadisse così tante volte questa pace a voi? Non c'era armonia tra i discepoli?
Perché noi in continuazione abbiamo bisogno di sentirci questo augurio di pace, capisci? Perché dubitiamo, in continuazione dubitiamo di noi stessi. Abbiamo bisogno di uno, quindi come nell'amore. Quante volte uno ha bisogno di sentirsi dire ti amo? Perché? Mi sembra la stessa parola, così anche lo stesso, perché noi non siamo capaci di stare, quindi abbiamo bisogno di essere continuamente confermati in.
E poi Gesù non, lo sapeva, cioè essendo Dio lo sapeva che non c'era Tommaso, cioè non.
Ha fatto di proposito, tutto per la sua, ma tutto quello che ha fatto l'ha fatto per noi. Quindi questi 2 giorni. A distanza di 8 giorni sono per noi, per
come
i nostri dubbi,
che non abbia chiesto dove era Tommaso, cioè non,
ma non è mica per quello, tutto è per Dio, c'è un disegno, c'è una dimostrazione, e per farci capire che non basta che Cristo muoia e risorga, siamo noi che dobbiamo morire e risorgere, dobbiamo capire la lezione, maturare la lezione, morire a noi stessi e risorgere. Però quando si muore se stessi non si fa più il confronto con gli altri. Se altri anche sono inondati, come il paradiso, sono inondati di luce e invece uno ha poca luce, con questo non fa i confronti. Ringrazia Dio che gli altri siano inondati di luce. Domenico. Sì. Giovanni.
Il bene di uno è bene di tutti, il male di uno è male di tutti. E cosa aggiunge questo agli altri apostoli? Perché prima se non c'era Tommaso non c'era... non poteva esserci o c'era lo stesso tu per gli altri apostoli.
Loro gioirono,
però la cosa che mancava a Tommaso, non mancava qualcosa?
Non mancava niente.
No.
Dove c'è Dio c'è tutto. Dove c'è Dio c'è tutto. Se mancava Tommaso era Dio che l'aveva mandato a fare qualche commissione.
Per il fatto che ripete pace a voi, no? A tutti.
Ma noi abbiamo bisogno di continuazione, di sentirti dire quello. Pensa un po'. Noi non siamo mai sicuri di noi stessi. Abbiamo bisogno che Dio ti ripeta 1000 volte la stessa cosa, capisci?
Ma perché pensavo che in paradiso hai detto tante volte che si gode di tutto, però fin tanto che siamo qui non è che se vedo uno lontano da Dio, non è o...
Cerchi di capire che quello Dio ti dice. Non giudichi mica, non giudichi. Franco.
Qui non c'era la paura, stando a quello che dice, o non ho specificato, non c'era più, visto che l'avevano visto, e Tommaso era morto, c'è quella differenza. Passo di onore.
Non so, il fatto che si specifichi comunque che le porte erano ancora chiuse.
Ma qui questa chiusura ha un senso diverso, prima erano chiuse per paura, qui sono chiuse per accoglimento, cioè qui forse mettiamo in quello di quando vuoi pregare chiudi la porta, eccetera. Cioè loro ormai avevano gioito, avevano scoperto che Gesù era risorto e adesso restavano in quel pensiero, quindi a questo punto qui hanno chiuso per escludere il mondo e restare con la loro verità, con la loro realtà, capisci?
Gesù si mette in contatto con noi forse più facilmente proprio se le porte sono chiuse.
Ah, beh, certo.
Se chiede, le porte aperte al mondo,
si richiede questo. Quando c'è il porte aperte al mondo vuol dire che tutti scrivono in te, capisci? E tu non maturi niente. Gesù parla, il tempo di Dio è sempre un tempo di silenzio della creatura, di distacco dal mondo, per un motivo o per l'altro, per cui la creatura riceve, capisci? Non lascia passare più tutto, ha bisogno di certe parole, quella è disposta a ricevere, capisci? Per cui c'è sempre una maturazione di dolore, capisci? Per arrivare a incontrare Gesù.
Cercavo qualche versetto che mi dicesse la reazione degli apostoli nel vedere il Signore, no? Gioirono gli apostoli, i discepoli a vedere il Signore, ma non è Giovanni che lo dice. Non, voi l'avete trovato, no? È un altro evangelista. Cioè niente, non, Gesù, la prima volta Gesù viene in mezzo a loro.
Guarda che è soltanto Giovanni che racconta il fatto.
Mi pareva, diciamo, ma dove che non lo trovavo.
Non
lo raccontano gli altri, quindi sì, ma adesso l'ho visto. Comunque qui invece non dice più niente, non dicono più gioirono, cioè è finita, non c'è più la sorpresa della prima volta, no? Però anche qui è da notare gli 8 giorni per i discepoli, cioè per Tommaso quegli 8 giorni hanno avuto un sapore particolare, per gli altri che hanno già visto il Signore ne hanno avuto un altro, perché anche loro hanno atteso 8 giorni. E c'è differenza, no? Perché...
Non hanno atteso niente.
Non hanno atteso niente, ormai...
Ormai ce l'hanno giunto,
capito. Però li sorprende allora, è una sorpresa anche questa volta, il Signore ci sorprende quando vuole. Comunque il saluto di Gesù è sempre quello di pace. Come hai detto, una riconferma, abbiamo bisogno di risentircelo dire 1000 volte, ecco, che... Soprattutto questa armonia con Dio, perché c'è sempre poco tanto quel qualcosa che non riusciamo a vedere bene nella luce di Dio e ci lascia inquieti. E quindi questo saluto di pace realizza quello che dice, no?
Allora, hai finito? Al riguardo, c'è un cambiamento, perché come ha fatto notare Franco, così perché hai detto qui, e non c'è più paura, ma è questo bisogno di fermarsi su questa che il Signore li aveva visitati, eccetera. E tante volte tu hai detto Gesù è sempre una progressione, Gesù conferma quello che è stato e aggiunge sempre qualcosa di nuovo. Quindi. E poi è questo che tu hai detto, noi abbiamo bisogno in continuazione di sentirci confermati, in continuazione. Questo mentre siamo in cammino.
Per l'eternità.
Come?
Per l'eternità, perché no? Per l'eternità noi riceveremo da Dio, tu sei mio figlio.
Ma allora è una conferma. Noi abbiamo
le cose preso Dio sono eterne. Le cose presso Dio sono eterne.
E quindi questa conferma è nel puro spirito, perché altrimenti nel campo dei segni anche è un segno questo di sentirci confermati, eppure il Signore non ci conferma e sembra che non ci dà proprio la conferma.
Perché?
Io non lo vedo.
Ma nel campo dei segni. Cerca di vedere.
Sembra il contrario, che anzi che di confermarti. Che non ti conferma, sembra che ti toglie sempre qualcosa nel campo, come anche così pace a voi, saluto, eccetera. Non capisci?
Non capisco.
Non capisco.
Bene, ringrazio il Signore.
No, trovo che manca ringrazio qualcosa tu... nel piano dei segni rispetto a questo.
Ringrazio il Signore che lo capisci.
È duro, eh? Oh.
Trovo che il Signore non toglie.
Beh, ringrazio il Signore che
trova. Qui no, aggiungerà, ma io giusto. Non lo so, ti toglie prima di aggiungere.
Va bene. Poi disse Tommaso, introduce qui il tuo dito, osserva le mie mani, stendi la tua mano e mettila nel mio costato, e non voler essere incredulo, ma credente. Nino?
Beh, queste parole direi che possono sembrare inutili, perché ormai Tommaso ha cambiato, insomma, è riuscito a capire il suo difetto, è morto il suo io, è risuscitato nel pensiero di Dio, è vero, però ha bisogno di conferma ancora, perché siamo ancora sempre nel campo della fede, c'è ancora sempre il rischio di dimenticare e di ritornare a commettere gli stessi errori una seconda, una terza, una quarta volta. E poi lo inchioda proprio con quel non essere incredulo, ma non credente.
Frank.
Gesù dicendo queste parole che gli aveva dette Tommaso, se non metto le mie mani, Gesù dice
introdurre. Come avrà fatto a saperlo?
Come?
Chissà come avrà fatto a saperlo.
Gliele aveva fatte dire lui, altro che non sapeva. Introduci qui. È quello che tante volte si dice, che Dio ci ripresenta le cose che noi abbiamo fatto, di sbagliato, così, per rivederle nella sua luce e prendere consapevolezza della gravità, ecco, di dove provengono, dal pensiero del nostro io, però anche la misericordia di Dio, quanto è stata grande, perché fa vedere da dove ci ha liberati.
Defina?
Sì, è bastata la parola del Signore per farlo riconoscere. E poi il voler toccare le piaghe, a questo punto ha perso la consistenza, perché è stato tutto superato in quella realtà vivente. E poi questa frase di Gesù sentita personalmente, mi sembra che risuoni così, cioè credi a tutte le volte che ti ho chiamato, capisci i miei annunci, comprendi la mia morte per te e non avere dubbi sulla mia finalità. Lo sento così.
Sandro.
Cioè Tommaso portava le stesse ferite.
Era procurato lui.
Appunto. E quindi. Però doveva.
Anzi, noi riconosceremo. Riconosciamo il Cristo per le ferite che noi gli avremmo procurato, perché se hai un rapporto personale, una cosa personale, l'hai fatta tu, allora ti riconosci.
Certo.
Riconosci lui e riconosci te, capisci? Che l'ho fatto io.
Certo.
Nel tuo Vangelo è detto Tommaso che il Signore vi dice non essere, non voler essere più incredulo ma credente. C'è questa volontà di Tommaso. Che volontà poteva avere Tommaso se non era tutto che Dio, era tutto Dio, anche questo Dio l'aveva fatto dire a Tommaso. Perciò di sua volontà cosa c'era in Tommaso?
Le parole che Tommaso dice di sua iniziativa. Capisci? Perché l'uomo può parlare, o per inserire Dio, quindi mosso da Dio. Allora qui fa la volontà di Dio. Di sua iniziativa. Mi capisci? Perché l'uomo può parlare, o per inserire Dio, quindi mosso da Dio. Allora qui fa la volontà di Dio. Può parlare invece per iniziativa propria, in quanto può dire. Cioè, si mette in vetrina e dice guardate come sono bello. Mio figlio. Questo è l'io che parla, quindi abbiamo un'iniziativa di. È Dio che fa, è Dio che fa parlare. Però, come detto già domenica, che Dio è la nostra vita.
Ma Dio è
la nostra vita? Vedi che c'è una frattura, hai capito? Lì in mezzo c'è la morte e la risurrezione di Cristo. Quindi è lo stesso, capito? Dio opera in tutto, capito? Ma l'uomo fa la volontà di Dio tutto? C'è la frattura, capisci? Ecco, ora il problema è quello di arrivare, far coincidere. La verità è quella che Dio è nostra vita e continua a essere nostra vita. Io però posso non vivere per Dio e trago vita da ciò per cui vivo. Solo che siccome Dio, verità, è nostra vita, vivendo peraltro da Dio io sperimento la morte. Ora, sono una verità soltanto in quanto le due cose coincidono. Dio è nostra vita, verità, non posso, in modo o in un altro, anche se bestemmi tutto quanto, Dio resta sempre la nostra vita. Devo far coincidere questo, Dio è nostra vita, con l'interrogativo, Dio è mia vita. Quando coincide tu sei nella verità, non coincide sei. Ecco. Capito? Allora c'è l'uomo che parla. Dio opera per riportare l'uomo a collimare la verità in sé con la verità dell'uomo.
Allora in questo senso l'uomo serve ancora, cioè Dio si serve dell'uomo per ricongiungere questa frattura.
Certo, perché chi ti crea senza di te non ti salva senza di te. C'è bisogno, capisci, che l'uomo c'è una partecipazione, perché la conoscenza della verità è un fatto consapevole, non è un fatto meccanico, capisci? Hai capito? Quindi richiede una partecipazione piena e consapevole della creatura. Zina? Giovanni?
Sì, quello che si dice che Gesù, Dio prende su di sé, quindi il significato della nostra vita, no? Come fa a liberarci dalle nostre parole, no? Secondo di quanto ci...
Tommaso aveva detto se non vedo non tocco, adesso Gesù dice vieni, vedi, tocca.
Un po'
sta prendendo su di sé la parola di Tommaso, capisci?
Preso di sé?
Subito.
La situazione di Tommaso?
Un po' invece come in positivo ci dà modo di fare quello che abbiamo ricevuto. Insomma, in quella... No, lei ha un discorso per entrare a conoscenza, ha detto reciprocità. Lui presenta il servo che doveva 100 denari a quello che era stato... aveva avuto 10.000, perdone. Certo. E così
cioè,
Maria.
Il problema di Dio è un problema di intenzione, perché Dio è spirito. Quindi lo spirito si rivela come intenzione. Capisci? Se tu vuoi restare con Dio, devi restare nella stessa intenzione. Perché se Dio ti ha perdonato, tu devi perdonare. Se Dio ti perdona e tu non perdoni, tu perdi lo spirito, perdi Dio. Perché perdi intenzione, capisci? Quindi devi fare quel che ricevi da Dio. Se vuoi restare con Dio, te ne perdi. Ecco per cui il servo che non ha riuscito a perdonare l'altro ha perso e viene messo in carcere.
Quindi qui c'era la situazione di Tommaso che sotto un certo aspetto non aveva perdonato, cioè non aveva accettato il fatto che gli altri avevano espresso. Qui si presenta, gli dà la possibilità, certo. Ecco, lui dimostra che lui può fare quello che non aveva fatto prima.
Ma Tommaso non aveva perdonato, Dio. Non è che non avessi perdonato gli altri.
Era offeso dagli altri.
Gli altri
hanno visto, lui non aveva visto.
Ma gli altri lui... non avevano visto l'iniziativa loro.
No, certo. Certo, però per Tommaso, capisci, c'è una ferita e la ferita è provocata dal fatto che gli altri hanno visto, lui non ha visto.
Ma la ferita viene da Dio, non viene da Dio.
Sì, ma... è... tu dici che viene da Dio, mi capisci?
Lui no.
Cioè
lui se la prende con
Dio. Lui nel pensiero del Dio se la prende con... Infatti lui fa il superbo, mica con Dio. Fa il superbo con gli altri.
Fa il
superbo con gli altri. Infatti rifiuta di credere all'altro, quindi offendi il fratello. Tu non credendo a quello che ti dice un fratello, tu lo offendi, lo ferisci, capisci? Perché gli dici che è menzognero.
Qualunque cosa di parlare.
Devi citare questo a Dio.
E a proposito del fatto che riconosceremo Cristo per le ferite che gli avremo procurato, noi tutta la nostra vita è stata tutta un viva la presenza di Dio da quando siamo nati. Ed è stato tutto un ferire, certo. Abbiamo sempre pensato a noi stessi.
Certo.
E dobbiamo rivedere tutto. Questo,
no, questo è il Signore che ci fa rivedere, perché certo, ci fa capire che lui ha tutto quello che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto a lui, capisci? E che lui ha preso su di sé, per cui non lo riconosceremo per quello che lui ha preso su di sé, di me, capisci? Lo riconosci per questo. Se tu hai una cosa tua personale, tu ti riconosci in quanto vedi quella cosa tua personale un altro.
Pensare a noi stessi è sempre stato un ferire
certo,
l'altro,
certo.
E l'altro è Dio che prende su di sé,
certo.
Il nostro,
certo.
Pensare a noi stessi.
Sì, perché tu non fai all'altro il male, tu lo fai a Dio, e lui. Cioè, più ci avviciniamo alla verità, più ci troviamo questa verità, in tutto c'è Dio. Quindi, perché tutte le cose che noi chiediamo di fare magari anche gli altri, non le facciamo gli altri, le facciamo a Dio, capisci? Non lo sappiamo, Tommaso qui non sapeva che prende i suoi fratelli e lo faceva Dio, ma... Quindi. Man mano che ci avvicinano alla verità, constatiamo quello. In tutto c'è Dio, noi non parliamo con gli uomini, noi parliamo con Dio.
Qui Tommaso, l'annuncio di Dio creatore, l'aveva già ricevuto da un pezzo, aveva camminato un pezzo con Cristo.
Certo.
Ma non bastava ancora.
Mi voglio.
Tommaso in questi 8 giorni aveva capito la morte risorto, ma Cristo ancora gli dice, anche se lui praticamente dentro è già risorto, si è già rimangiato le parole, però Gesù glielo dice ancora,
certo.
Stendi qui il dito,
certo.
Guarda per te, ecco.
Gli dà la possibilità.
Ma lui era già.
Va bene, proprio qui ha bisogno. Il Signore sa che lui crollerà. Lo sa, perché è già crollato.
È già crollato. Non bisogna crollare fuori. Per davanti agli altri.
No, no, glielo dice per Tommaso, è proprio per Tommaso.
Perché prenda consapevolezza.
Perché? Perché? Perché si vede perdonato Tommaso, mi capisci? Deve poter fare.
Sì, quella parola da
lì. Deve poter dire, deve poter avere l'occasione di dire a Gesù, capisci? Sì, sì. Quello che non gli aveva detto. Mi capisci? Prima lui aveva manifestato una sua pretesa, capito? Adesso ha bisogno di dire il suo amore, capito?
Sì, perché anche il fatto che gli dice non essere più incredulo ma credente, ma lui in questo momento già credeva.
Certo,
per il futuro.
Bisogno di dire.
Tutta questa scena è per dire a me che devo credere anche se non vedo.
Devi credere per arrivare a capire. Cioè i segni ti sorprendono sempre. Noi nel pensiero nostro io, quante volte diciamo questa cosa qui non è possibile perché io non l'ho mai vista. Ma cosa è possibile perché tu non l'hai mai vista? Proprio perché tu non l'hai mai vista.
Sì, ma questo fatto che Tommaso non crede perché non l'ha visto. Gesù si fa vedere e poi dice adesso credi, non essere più incredulo.
Non essere più.
Ma noi non vediamo. Noi non crediamo, ma non è che
noi non vediamo
Dio
perché
viene e ci fa vedere qualcosa
noi non vediamo.
Per farci
credere. No. Dio viene per farci credere. Per darci la possibilità anche di credere. Però ci fa capire che per arrivare a credere, per arrivare a vedere, dobbiamo credere. Credere alle cose che ancora non capiamo, anche alle cose impossibili. Molte volte ho detto che Maria, per se non avesse creduto, non avrebbe concepito una cosa impossibile. Eppure ha dato il Redentore al mondo. Quasi a dire che noi concepiamo Dio soltanto su quella via lì, credendo l'impossibile. Perché credendo l'impossibile, capisci, si dà la possibilità nel nostro mondo di trovare Dio. Se non arriverai mai a trovare Dio nel tuo mondo.
Sì. Allora a questo punto, se si pensa che Dio fa delle preferenze, dobbiamo quasi dire che ha fatto la preferenza a Tommaso. Allora. Cioè, forse è meglio arrivare...
Tutto disegno di Dio, guarda, per gli uni e per gli altri. La preferenza la fa, adesso la fa per noi.
Sì,
perché l'azione è per noi. Capisci?
Sì, prima non capivo perché Gesù gli dica questo, introduci la tua mano e stendi. E adesso mi pare di capirlo in questo senso, che Tommaso si sente conosciuto da Gesù, proprio nei suoi
ha
pensieri.
Preso su di sé, Gesù ha preso su di sé le sue affermazioni, le affermazioni di superbe di Tommaso, cioè le ferite di Tommaso.
No, ma è lì che si sente perdonato, proprio perché si sente conosciuto, ecco, Gesù l'ha preso su di sé. E questo lo fa crollare del tutto, o era già crollato prima?
Pasticcione.
Dove si vede che lui è crollato?
Ma fa piacere.
Tommaso
gli rispose, no, Signore mio,
qui,
Dio mio.
Qui crolla
Nino.
Qui. O era già crollato.
Dove si passa sempre una cosa che
Cosa.
Tommaso gli rispose, Signore mio, Dio mio.
Io ho letto, ma era finito qui.
Era finito, sì, hai ragione, questo è messaggio, sì. Abbiamo 5 minuti di
tempo. Un attimo, che me lo prendo.
Se volete smettere, mettiamo.
Sì.
Signore mio, Dio mio, è scritto in grosso, Signore mio, Dio mio.
Sì. Tommaso gli rispose, Signore mio, Dio mio. Sì, qui fa vedere che Tommaso aveva già capito, aveva solo bisogno che quella cosa gli entrasse proprio bene in testa da non più perderla altre volte, insomma, perché siamo tutti a rischio di ricadere,
siamo tutti a rischio.
È evidente che non è che lui non è andato a mettere la mano, non ha fatto, non ha dato seguito all'invito di Gesù,
certo.
Era già,
ha disubbidito Gesù.
Ha disubbidito Gesù.
E che ha fatto molto piacere a Gesù.
Sì.
Franca.
E ha fatto anche piacere a lui, che si è sentito proprio.
È stuzzicato.
Questo che prima dicevi che Gesù ha preso su di sé la situazione di Tommaso. Sarebbe questo, che Gesù, ripresentando le parole che Tommaso ha detto e ripresentandole, gli offre la possibilità dell'azione reciproca, del ritorno,
sì.
Di, ecco, quello lì.
Gli dà la possibilità di dire Signore mio, Dio mio.
E ricordo quello lì che Dio preso, Gesù ha preso su di sé la situazione di Tommaso, no? Le parole superiori. Tu hai detto la volta scorsa che, no, nell'argomento della domenica hai detto così, Giuda si è sentito tradito dal Maestro, da Gesù. Si può vedere qui Gesù che tradisce, che si sente tradito da Gesù, Giuda, e Gesù prende su di sé la situazione di Giuda? No, non
consciente
si può
Giuda.
Come?
Consciente Giuda.
Ma perché hai detto così, Giuda si sente tradito dal Maestro. Maestro.
Ma allora, l'altro argomento,
un'altra cosa,
Tommaso.
È un'altra cosa.
Per favore.
No, ma è perché l'avevo messo io da chiedere. Adesso non so più, no, niente, no.
Defina.
Sì, con queste esclamazioni Tommaso testimonia la presenza di Dio in lui, non solo perché lo vede, ma soprattutto perché lo sente. Sente un qualcosa in lui che gli ravviva la fede, che lo trasforma. Ed allora esplode in questa allegria. Dio mio.
Di fronte a una cosa che immensamente solo supera, in generosità, in amore, in perdono, cose inconcepibili per noi.
Sono caduti i veli, e lo specchio,
certo.
E quindi lui vede e riconosce.
C'è Pietro quando Gesù gli fa fare la pesca micologica e dice allontani da me che io sono un peccatore. E gli si scopre l'immensità, hai capito? La grande distanza. Sì. Ti trovi di fronte a un essere talmente grande, talmente grande, che ti viene quasi da sfuggire a grande distanza.
Certo. Perché
ti trovi, no?
Perché non...
troppo meschino di fronte.
Questa incapacità, direi.
Perché il confronto, capito?
Sì, era questo che volevo chiederti, non lo trovavo. Quando hai detto così che noi ci troviamo di fronte alle nostre alle ferite che abbiamo recato a Gesù, no? Non so più come hai detto. E quello che dice nella scrittura, tutti lo vedranno, anche coloro che l'hanno trafitto, ma in quello, tutti coloro che l'hanno trafitto è per rivedere quello che abbiamo fatto, ma non per avvilirsi, ma per riconoscere che non so più.
Carla.
È proprio un'invocazione e un ringraziamento a questo mio Signore, mio Dio. C'è niente, è una frase che mi immagino Tommaso come poteva essere, proprio anche dall'espressione nel riconoscere la sua nullità di fronte al suo Signore, al suo Dio.
Il suo nulla che ha assorbito in tutto di Dio, quindi. Domenico.
Guardavo qui che c'è Conato che a un certo punto quando Gesù gli dice tu l'hai visto colui che ti parla, gli dice credo Signore, adoro. E poi anche la Samaritana. Cioè come le strade del Cristo siano di Dio, siano diverse da una all'altro. Come tratta personalmente ognuno, secondo la situazione in cui viene a trovarsi,
certo.
Però a un certo punto lo porta a evidenziare quello che lui è.
Certo.
Quando è che noi possiamo dire questo?
Eh?
Quando è che noi possiamo dire questo, mio Signore?
Sul punto di morte.
sul punto di morte.
E speriamo che mi potrebbe dire.
Perché qui dicevi che a questo punto Tommaso è morto e risorto. Ieri mattina dicevi che noi moriamo noi stessi proprio soltanto alla Pentecoste, con la venuta dello Spirito Santo. Qui è una morte che non è ancora, qui è una morte.
Vedi, le cose maturano in noi lentamente, si annunciano da lontano, comincia a capire qualche cosa, e poi man mano che cammini, capisci, matura, fino alla grande luce, ma è tutto un cammino in un pensiero unico, direi una parola sola, capisci? Per cui quella parola tu l'avevi già sentita fin dal principio, però quello che tu hai capito al principio è infinitamente diverso da come invece ascolterai alla fine. E c'è il cavallino di mezzo, c'è la bambola, mi capisci? Sei maturata.
Ma si può dire che nel cammino il Signore ci dà già qualche volta la possibilità di dire sinceramente, nella fede, ma sinceramente
sì,
il mio Signore mi dice.
Certo,
però dà. Poi proprio
certo.
Basta magari un qualcosa che ritorna al nostro io.
Poter arrivare a dire questo si vede proprio tutta opera di Dio, perché Tommaso è stato scelto già dall'inizio, poi qui questa pagina qui. Dio per modo che non ci sia, e poi gli fa, gli dà la possibilità di fare quello che non aveva fatto prima, e quindi, come hai detto, il punto di morte, no? Però riuscire ad arrivare a dire questo si apre la porta della salvezza.
Tutto.
Perché tutto. Sì, la vita si conclude tutto in un pensiero.
In un pensiero.
Si sceglie questa sera.
Mi ha detto che Tommaso ha disubbidito a Gesù e ha fatto contento Gesù. Ha battuto una grossa capuccia. Per quello che ha potuto fare. Ha la testa dura.
Sì, questo tutto quello che noi di più grande, di più nobile, di assoluto che la creatura può dire a Dio è questo, questo inginocchiarsi così come cade ai piedi e dire Signore mio, Dio mio. Lì è proprio la creatura, cioè la lotta di, che parlavi ieri mattina, no? Che c'è nel cielo di Dio. E, è proprio quando la creatura capitola davanti a Dio. Ecco, è la vittoria di Dio sulla creatura. Quello per grazia di Dio si può dire solo.
Solo
per grazia di Dio. Perché se viene da noi, noi magari diciamo Signor mio, Dio mio, abbiamo in testa noi un concetto di Dio, no? Ed è sbagliato. E dobbiamo riceverlo da Dio questo.
Tutti sensi.
Dio. Sì, direi che è una preghiera che possiamo fare, che Dio ci consenta proprio all'ultimo di pensare solo a Lui.
Franca.
È questa misericordia infinita di Dio che prende su di sé tutte le nostre parole superbe per darci la possibilità di dire parole come Signor mio, Dio mio, di sottomissione, di ecco, è meraviglioso, non avevo capito.
Defina.
Credere per fede e per giungere a completare il credo nella conoscenza.
Sandra.
Sì, non rinunciare a credere, perché se rinunci non arriverai mai.
Di fronte a Dio non ci sono parole, di fronte a questa misericordia.
E i foglietti?
Tre, sì.
Tre?
E se non te la fate dare?
Tre?
Ma mio Signore e mio Dio è la risposta al mi cercherete e non mi troverete, dove io sono voi non potete venire. Quindi è l'inizio della vita interiore.
Zina.
Ma il Signore non ha scelto Tommaso perché fosse più debole, più incredulo, ma per far vedere a noi,
per far vedere,
bisogna
vedere
che possiamo essere incredibili e deboli.
Certo. Ti ho detto che ti sento già.
Ce ne sono, sì, sì.
Domani,
sì.
Cioè,
deve essere Dio a farmi dire, mio Signore, Dio. Solo sedere da Dio, no, posso dirlo così,
non lo
però...
dici.
Sì, grazie di poter arrivare a dire queste parole qui, in modo consapevole, cioè proprio accogliere la realtà che c'è dietro questo mio Signore.
Calma.
Bene per me, se sono stato umiliato, perché mi pare di obbedirti. Di questa misericordia di Dio che sta operando per portarci a riconoscere.
Oh, meraviglia.
Mi chiedevo se ci riconosceremo o riconosceremo Gesù per le ferite che gli avremo aperto.
Una cosa e l'altra, tutte e due. Ecco,
perché riconosceremo noi stessi per quello che avremo fatto.
Una cosa e l'altra. Riconosceremo Lui, sì. Lui c'è per le ferite che gli avevano recato. Come tutte le cose le facciamo a Dio, noi ritroveremo quello che noi abbiamo fatto in Lui. Non le troviamo in altri, lo ritroviamo in Lui, riconosceremo Dio.
Noi è causa di questo sangue sparso.
Certo.
Se non ci venisse detto dal Vangelo, noi sentiremo, non potremmo immaginare una misericordia così grande da parte di Dio. Stupisce, no? Che prima i discepoli viene pace a voi, l'avevano tradito tutti, e adesso viene per Tommaso e lo conduce, è quello che fa con noi, per condurci.
È quello che ci fa dire il Signore.
Ecco, proprio questa misericordia, questo perdono, questo qui viene a noi e ci fa piegare le ginocchia e ci fa dire quello.
Sai quel racconto di quella madre che viene uccisa dal figlio?
Che?
No?
Sì, una madre che viene uccisa
madre
dal figlio.
Viene uccisa dal figlio.
E lei si è lasciata uccidere.
Però il cuore di quella madre, vedendo che il figlio nell'ucciderla cade, dice, adesso non riesco a dirlo, figlio ti sei fatto male?
Non ho capito, scusa.
Figlio ti sei fatto male? Il cuore dice questo. Ma perché lui ha preso il cuore della madre, mi sembra, no?
Sì, l'ha portato via, inciampato e
caduto.
Il cuore le caduto e il cuore le dice, figlio, ti sei fatto male, stupendo, eh. Cioè, invece di rimproverarlo perché l'ha ucciso.
Il tema di domani,
no.
Teo di domani non sempre avrete me.
Ah, è perfetto. Grazie. Grazie.
Au revoir.
Grazie. Buon appetito. Il Signore domani ti dia un po' più.